siamo arrivati a fine anno, insomma, per quelli che fanno questo lavoro è solitamente un momento storico in cui si fanno le classifiche, inevitabilmente le temibili, odiosissime classifiche, dove si tenta di mettere una sorta di top ten, solitamente quello che sono state le uscite migliori o i momenti migliori. Si prova a fissare alcuni degli elementi topici di questi 365 giorni che stiamo per lasciarci alle spalle, ma essendo questo anno il 2019, abbiamo deciso di rilanciare, di provare a fare una sorta di classifica degli anni 10, quindi degli ultimi 10 anni. Ovviamente questa cosa non l'ho fatta io, anche perché non ne sarei in grado, ma l'ha fatto l'amico e collega Paolo Bardelli di Calports, che ha recentemente pubblicato quello che sospetto sia il suo primo libro per la mitica Arcana Editrice, La piccola guida degli anni 10. Paolo, se già non ti sei scocciato, dimmi cosa ho sbagliato finora.
Niente, sempre bravissimo, molto puntuale.
Dov'è la fregatura? Grande, come stai?
Tutto molto bene, buon Natale a te e a tutti gli ascoltatori di Controradio.
Altrettanto, è sempre un piacere sentire il tuo bel accento emiliano.
Grazie. No, odiosissime, infatti il libro non è una classifica,
no,
per
vero,
fortuna, perché
vero.
Effettivamente le classifiche sono una cosa ormai un pochino stancante. La cosa bella del libro, secondo me, col tenno di poi lo dico, sono i 50 fatti.
Anche io l'ho trovata la parte più interessante del libro. Tu poi racconti anche 50 dischi e 50 canzoni. Il decennio, il racconto del decennio, quello che fai tu, il primo fatto è l'avvento di Spotify, ed è un fatto emblematico per andare poi a raccontare quello che succede nei 10 anni successivi.
Sì, esatto, cioè lo streaming ha cambiato totalmente i nostri ascolti e anche i generi che vanno di moda. E Spotify è arrivato nel 2011 negli Stati Uniti, nel 2016 ha superato lo streaming, cioè il business che salta fuori dallo streaming ha superato la vendita dei CD, dei vinili e il download degli MP3, e quindi da lì in poi ormai noi siamo degli esteri che ascoltiamo e non possediamo più nulla.
Vero, tant'è vero che poi anche per questo c'è stato il presupposto ritorno del vinile. Tu che idea ti sei fatto di questo ritorno del vinile? È un fenomeno di nicchia? Ha salvato il mercato, come dice qualcun altro?
No, beh, è certificato nel 2019 la vendita del vinile e del CD, cioè comunque del fisico, ha superato il download degli MP3. Cioè, lo streaming la fa da padrone, cioè lo streaming è
quello, il 70%. Non si tornerà indietro, certo.
Esatto, però come dire che vabbè, se o ascolto oppure se devo possedere qualcosa, almeno che mi guardi, possa guardare la copertina di un bel vinile.
Guarda,
io poi vabbè ero per le cassettine, ma non faccio
non, fare il vecchio, che sennò si capisce quanti anni hai con questi riferimenti analogici. Neanche farla apposta, guarda, ho un ascoltatore qui, Alberto, che ci è venuto a trovare, e a microfoni spenti si parlava proprio della questione dello streaming, di come questo abbia influenzato il nostro ascolto. E la domanda che l'ascoltatore si poneva è se avesse ancora senso fare album nel 2019, ormai 2020. La giro a te questa domanda.
È una bella domanda, nel senso che effettivamente l'artista fa un album, che è la fotografia di quello che fa in quel momento. Però è vero che molti pubblicano, stavo dicendo rilasciano, ma è un verbo tremendo, un inglesismo tremendo, pubblicano ancora anche solo diciamo EP o singoli. Effettivamente ormai siamo abituati ad avere un flow, ascoltare un flow, quindi canzone per canzone, si passa dai Metallica a Billie Eilish, quindi gli steccati dei generi sono finiti e perciò anche l'album in senso monolitico è un pochino vacilla, però secondo me tiene, perché è un artista, come non so, uno scultore, com'è che può, chiaro che uno scultore può vendere, o un pittore può vendere un quadro o una sua scultura, Però alla fine, se vuol fare la fotografia di quello che sta facendo la sua arte in quel momento, fa una mostra. Cioè, lo faceva nel 1700, lo fanno adesso. E quindi il musicista fa un album.
Provando a rimanere sui 50 fatti che tu hai messo in fila, hai messo insieme nella tua piccola guida agli anni 10, quali sono le, se proviamo a unire i puntini, diciamo così, che disegno esce fuori? Quali sono le tendenze a livello musicale che emergono? Sicuramente c'è un rilancio, lo dico insomma da appassionato del rap, di un certo tipo di pop con dei messaggi anche a seguito di quelle che sono state le tensioni sociali, le tensioni razziali che hanno animato l'America di questi anni.
Sì, allora l'hip hop è il genere dominante più verso dalla metà in poi. Diciamo che lo spartiacque è l'album di Kendrick Lamar, secondo me, To Pimp a Butterfly, che ha davvero aperto i fari su questo genere. Come dici tu, anche con testi molto impegnati, perché poi dopo, diciamo, Damn, l'album successivo, prende pure il Pulitzer per la musica.
E il
Pulitzer in realtà in America veniva dato solamente alla musica colta, no? La musica classica, il jazz, cioè, quindi... è la prima volta. E poi, diciamo, oltre all'hip hop, vince il pop. Perché, forse per quello che dicevamo prima, cioè che ormai siamo più abituati a ascoltare un po' la musica un po' più di sottofondo, purtroppo, questo aggiungo. La facilità di ascoltarla ci rende fruibile, la mettiamo su e quindi... il pop è più semplice, più facile e quindi arriva prima.
L'indie come sta? Se gli tocchi il polso?
Se non è morto è vivo, come dicono in Pinocchio. Diciamo che all'inizio il decennio è iniziato con l'indie ancora ben forte, New York secondo me ancora capitale, e dopodiché è diventato un genere che non ha sperimentato molto, soprattutto dal punto di vista così della PC music, di quello che è adesso. Cioè, noi adesso siamo un pochino, non siamo ancora robotici, non siamo ancora robotica, però è chiaro che i ragazzi giovani sono abituati a utilizzare così i device e tutto quanto è un PC, e quindi anche la musica poi deve... e in quel senso l'indie non ha sperimentato, quindi
abbiamo fatto
poca roba.
Abbiamo fatto, o meglio, hai fatto, io l'ho fatto tramite il tuo libro ovviamente, un'indagine di quella che è stata la situazione degli ultimi 10 anni, soprattutto a livello globale, con ancora ovviamente l'America che la fa da padrona nel dettare le tendenze. Gli anni 10 in Italia invece cosa sono stati, col fatto che comunque noi rimaniamo la provincia dell'impero e anche un paese per tanti aspetti ancora provinciale, dove i fenomeni arrivano magari annacquati, arrivano magari in un secondo momento?
Su questo io faccio un po' fatica e magari piacerebbe sapere da te perché no, ti giro la frittata. No, nel senso, parlavamo dell'hip hop ad esempio impegnato,
perché tu ad esempio,
io quello che non riesco,
qui non c'è,
quello che non riesco a capire perché in Italia non ci sia.
Qui mi apri un mondo. Io, guarda, andrei in freestyle per 3 ore su sta cosa. Però
cioè, forse manca un Frankie Energy degli anni 10. Dopodiché va bene il linguaggio, però in America, come hai detto tu, lo fanno per una rivincita sociale proprio. E per assurdo, quando si tratta di rivincite sociali, di rabbia molto forte, ad esempio negli ultimi 2 anni in Inghilterra e in Irlanda sono state fuori delle band post-punk.
Certo.
Gli Idols e i Fontaine DC.
Solo amore per i ragazzi.
Quindi roba comunque già che, sempre che, se ci pensi bene, ha un po' di spoken, cioè parlano un po' gli Shame, sono tutti figli secondo me legittimi dei Slack for the Moms, che secondo me hanno aperto questo tipo di rabbia dei sobborghi suburbana. Però insomma non capisco perché in Italia noi siamo sempre dei così un po' viviamo un po' sopra le nostre possibilità. Anche nella musica
un po' un classico per quello che molto brevemente sul rap, il discorso sarebbe molto più ampio, però è evidente che da quando è stato rilanciato nel 2006 è stato ampiamente targettizzato sui ragazzini, sui giovani, con immagini di un certo tipo, un testo di un certo tipo, e quindi capisco che poi diventi anche difficile per un artista imporsi sul mercato con un certo tipo di messaggio. Però ad esempio trovavo molto interessante il discorso che tu facevi sull'indie, che invece insomma in Italia continua a attirare, anche qui si cominciano a percepire diciamo segni di sgretolamento di quella che era la fortezza musicale dell'indie, però con qualche anno di ritardo. Siamo in conclusione della nostra chiacchiera, Paolo Bardelli di Carports, autore della piccola guida degli anni 10 per Arcana Editrice. Io al solito chiedo al mio ospite di scegliere un pezzo, nel tuo caso addirittura due. La chiacchierata si apre con i Dear Hunter e si chiude, questo in qualche modo l'abbiamo già detto, con Kendrick Lamar. Perché?
Perché appunto quell'album lì è l'album diciamo cerniera che chiude anche un pochino l'epoca Obama e poi anche apre comunque dei movimenti appunto di uguaglianza razziale negli Stati Uniti, ed è All Right appunto di Kendrick Lamar.
Ce l'andiamo a sentire, ti ringrazio per il tempo e per la disponibilità e complimenti per il tuo lavoro, perché poi io lavoro molto sulla quotidianità, ma invece è molto più importante il lavoro di chi poi tira le file e rimette i pezzi tutti insieme, prova a fare il disegno grosso invece che a rovesciare la scatola coi pezzettini come faccio io. Grazie a Paolo Bardelli.
Grazie, un abbraccio e ancora auguri a tutti.
Tanti auguri e complimenti per il tuo libro.
All my life I has to fight.